Comincerei con il dire che il messaggio di oggi, la riflessione di oggi, l'incoraggiamento di oggi trae spunto da un frammento di quello che potremmo definire un lungo e dettagliato racconto inerente gli avvenimenti successivi all'uscita del popolo di Israele dall'Egitto e quindi successivi alla sua liberazione dalla schiavitù in quel paese, schiavitù che, lo voglio ricordare, è durata più di 400 anni, 430 anni per la precisione. E come molti di voi sicuramente ricorderete, uno dei libri che parla di questi avvenimenti è il libro dell'Esodo. E il termine Esodo non significa altro che emigrazione. Addirittura oso aggiungere emigrazione di massa. Questo è quello che appunto tratta in particolare quel libro. Però, prima di andare al passaggio che ci interessa esaminare insieme oggi, quello che vi propongo di fare è un veloce riepilogo degli avvenimenti salienti riguardanti appunto ciò che è successo dopo l'uscita dalla schiavitù d'Egitto, anzi direi gli avvenimenti che poi hanno, diciamo, concorso all'uscita. Allora, ci ricordiamo benissimo che il tutto inizia con una chiamata da parte di Dio a Mosè, il quale viene incaricato di essere il leader di questo volere di Dio, di questo piano di Dio, e quindi Dio chiama questo suo servo e pian piano, nonostante la sua reticenza, lo mette nella condizione di essere il suo strumento per guidare il popolo. E quindi ricordiamo benissimo il modo con il quale concretamente Dio ha fatto percepire a questo suo servo la potenza che era con lui e su di lui, e i vari segni che gli ha fatto vedere, tra i quali il più ricordato, il più famoso, il fatto che un bastone si potesse trasformare in un serpente. Quindi sappiamo, Dio dice a Mosè: vai dal faraone, di che il popolo deve andare via e ci sarà resistenza, ma tu vai avanti e vedrai. Sappiamo che lui si presenta al faraone, sappiamo anche che a un certo punto gli fa vedere questo miracolo, questo prodigio. I magi, i servi del faraone fanno la stessa cosa, ma il serpente di Mosè inghiottisce tutti gli altri serpenti. Poi i vari segni, quindi sappiamo il tutto inizia con la trasformazione delle acque del fiume Nilo in sangue. Poi abbiamo il discorso delle rane che ci sono ovunque, poi successivamente le zanzare, le mosche velenose e tutti questi segni, fino ad arrivare agli ultimi, ossia le cavallette, poi le tenebre e infine la morte dei primogeniti. E finalmente il faraone si decide a lasciarli partire, a lasciarli andare. Che cosa succede? Succede che il popolo di Israele riesce a uscire dal paese d'Egitto, va verso il Mar Rosso, ma si accorgono che il faraone cambia idea, prima li lascia andare, poi cambia idea e comincia ad inseguirli con i suoi soldati. Sappiamo quello che succede, il popolo di Israele è nel panico, ma il Signore, attraverso il bastone di Mosè, apre le acque del Mar Rosso e loro riescono a passare, gli altri li inseguono anche là dentro, poi intanto che sono dentro e loro, gli altri gli israeliti sono passati tutti, ecco che le acque si richiudono e la faccenda è liquidata. Tutti contenti, tutti gioiosi, ma sappiamo anche che da lì in avanti continua un'alternanza di situazioni difficili e poi di manifestazioni da parte di Dio in modo miracoloso. Quindi subito dopo arrivano in un luogo dove ci sono delle acque che loro dicono: ah, che bello, possiamo bere un po' d'acqua, ma queste acque sono amare, e quindi ecco che il Signore mostra a Mosè un bastone che butta nelle acque e le acque diventano potabili, bevibili. E si va avanti così, si va avanti con situazioni di questo genere. A un certo punto il popolo ha fame, Dio provvede la manna, ma il popolo dice sempre sta manna, tutti i giorni, e quindi Dio provvede miracolosamente le quaglie. Tra l'altro le quaglie, voglio ricordarlo, si trovano quando arrivano in una superficie di un giorno di cammino in tutte le direzioni per un metro d'altezza. Cioè, vi immaginate la scena, cioè si passava in mezzo alle quaglie un giorno di cammino, quindi ce n'era un'infinità perché potessero, diciamo, rendersi conto della potenza e della grandezza di Dio. Fatta questa premessa, arriviamo al versetto che ci interessa esaminare insieme oggi, che si trova sempre chiaramente nel libro dell'Esodo, e il versetto dal quale cominciamo è il primo versetto del capitolo 17. Quindi Esodo 17, dal versetto 1. Ci siamo fin qua? Ok. Dove troviamo scritto? Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Ecco che di nuovo troviamo una situazione particolare. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: «Dacci dell'acqua da bere!» Mosè rispose loro: «Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore?» Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè, dicendo: «Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno!» Allora il Signore disse a Mosè: «Mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone con il quale hai percorso il fiume e va. Ecco, io starò là davanti a te, sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà». Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome di Massa e Meriba, quindi tentazione e contesa, a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Ed è questo il versetto centrale del messaggio di oggi. Questa precisa domanda: il Signore è in mezzo a noi, è tra di noi, sì o no? Una domanda questa che, alla luce anche di quello che abbiamo letto prima, beh, potrebbe indurci a pensare che sia una domanda fuori luogo, una domanda a sproposito, dopo tutte le cose che questi uomini e queste donne avevano visto. Avevano visto di persona, avevano visto con i loro occhi. E quindi, a fronte di tutto quello che hanno visto, della grandezza di Dio, dei miracoli straordinari che Dio ha compiuto anche con le 10 piaghe, questi uomini e queste donne, testimoni oculari, arrivano a un certo punto di fronte a un luogo nel quale manca l'acqua, a dirsi: «Ma in fondo, sto Signore è con noi, sì o no?» E allora ci viene da dire: ma che caspita, ma che gente, che accozzaglia di persone diciamo, senza fede, delle persone piene di dubbi, delle persone piene di paure, nonostante i segni, i prodigi e i miracoli ai quali hanno assistito. Questa potrebbe essere la nostra prima reazione. Però poi, se ci pensiamo un attimino, se ci esaminiamo un attimino con una certa obiettività e con calma, beh, probabilmente arriviamo tutti insieme alla conclusione che ci sono delle occasioni della nostra vita nelle quali la stessa domanda ce la facciamo anche noi. Ma in fondo, il Signore è con noi, sì o no? Facciamo anche noi questo tipo di valutazione e anche noi ci poniamo questo interrogativo. E allora la domanda che potremmo farci è: perché ci capita questo? Perché ci capita di farci domande di questo genere? Beh, innanzitutto perché siamo esseri umani, fragili, vulnerabili, ma anche perché siamo esseri umani ostinati talvolta e ribelli. Ci capita di farci domande di questo genere perché, nonostante la nostra nuova nascita, nonostante la nostra rigenerazione, nonostante il fatto che per fede e per grazia soprattutto siamo nati di nuovo, nonostante questo, la nostra mente, come dicevamo domenica scorsa e dicevamo anche la domenica prima, la nostra mente, che è stata rigenerata, facilmente, inesorabilmente si riempie di pensieri tossici. Siamo d'accordo? Non è che abbiamo bisogno di imparare a farlo, è un processo inesorabile. La nostra mente, se non viene continuamente rinnovata, rinfrescata dall'ossigeno della parola, assume sostanze tossiche. E queste sostanze tossiche ci inducono a mettere in dubbio la fedeltà di Dio, la bontà di Dio, la potenza di Dio. E infine ci capita di fare ragionamenti di questo tipo perché a volte le avversità di questa vita ci confondono, a volte le avversità di questa vita ci fanno davvero paura. E questo che si tratti di problemi di salute, che si tratti di problemi affettivi, coniugali, familiari, lavorativi, che si tratti di problemi economici, che si tratti di problemi che hanno a che fare con il nostro vicinato, quanti problemi con i vicini, che si tratti di problemi che hanno a che fare con i nostri colleghi, che si tratti di problemi che hanno a che fare con i nostri superiori o con i nostri clienti o con chiunque. E talvolta quello che succede pure è che questi problemi si sommano tra di loro e quindi diventano come dei macigni sulle nostre spalle che ci schiacciano al suolo. Detto questo, è proprio i momenti nei quali siamo confrontati con varie circostanze avverse che dovremmo, per la grazia di Dio e per la potenza dello Spirito Santo, dovremmo distogliere il nostro sguardo da ciò che è qua giù per focalizzare invece il nostro sguardo da ciò che è lassù. Questo dovremmo fare. Come? Assumendo, come se non ci fosse un domani, assumendo vitamine, sali minerali, proteine, fibre, sotto forma di tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, che è il libro per eccellenza per favorire la trasformazione della nostra mente. E quindi un libro dal quale dovremmo trovare e nel quale dovremmo trovare il nutrimento, assumendone in quantità, diciamo così, ragionevoli, perché probabilmente ognuno di noi, diciamo così, legge la parola in quantità diverse e quindi comunque in quantità ragionevoli, idealmente quotidianamente, idealmente tutti i giorni, ma in ogni caso è questo ciò che dovremmo fare ed è questo quello che il Signore attraverso il suo Spirito ci sta indicando domenica dopo domenica. Il titolo del messaggio di oggi è praticamente una risposta alla domanda. La domanda, ve la ricordo, è: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? E la risposta a questa domanda, che è il titolo del messaggio di oggi, è sì o no? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Torniamo al racconto. Perché ci sono dei dettagli di questo racconto che ci aiutano a capire tante cose. Quindi vogliamo tornare al racconto. Allora, il popolo parte dal deserto di Sin, marciando, dice la scrittura, a tappe, secondo gli ordini del Signore. Questo è un dettaglio importante. Secondo i suoi ordini. A un certo punto arrivano in una località, in un luogo che si chiama Refidim, e da parte del Signore viene loro indicato di fermarsi. Non erano pochi. Si stima che fossero qualcosa come 2 milioni e rotti di persone, più il bestiame e tutto il resto. Ok? Arrivati a Refidim, fermiamoci e accampiamoci qui. Ora che si fermano 2 milioni di persone, si fermano tutti, si accampano e dopodiché, giustamente, si guardano in giro e si dicono: dopo tutto sto camminare, un po' di sete ce l'abbiamo. Noi, il bestiame, soprattutto i nostri figli, i nostri bambini, abbiamo sete. E quindi c'è un problema. C'è un problema. Si trovano in mezzo al nulla, 2 milioni e rotti di persone in mezzo al nulla senza acqua. Ok. Il versetto 3 ci dice che a Refidim il popolo patisce la sete. Successivamente, lamentandosi, afferma: moriremo di sete. Analizziamo questa situazione con il massimo di obiettività e vi faccio queste domande. La prima domanda è questa: chi li aveva condotti a Refidim? Domanda difficile? No. Dio, il Signore. Seconda domanda: chi li aveva fatti accampare in un luogo relativamente inospitale? Sempre lui. Terza domanda: cosa ha permesso? O meglio, cosa ha voluto il Signore che accadesse in quel luogo? Che patissero la sete. Ma non che morissero di sete. Loro hanno detto: noi moriremo di sete. Ma questa non era l'intenzione di Dio. Il Signore voleva che patissero la sete. Allora qualcuno potrebbe dire: no, il Signore ha permesso che patissero la sete. No, 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 no. Il Signore ha voluto che patissero la sete. Perché se crediamo che Dio è sovrano e che ha l'ultima parola su tutto, dobbiamo anche credere che quando Dio permette, in realtà decide, se no non permetterebbe. Quindi il Signore ha voluto che loro patissero la sete, ma non che morissero di sete. Perché? Perché? Secondo voi perché? per insegnare loro qualcosa, sicuramente. Cosa? Di aver fiducia in chi? In Dio. Quindi, prima cosa, perché imparassero una volta per tutte a confidare in Lui. E in secondo luogo, perché imparassero a rivolgersi a Lui diversamente, con un'altra attitudine, smettendo di piagnucolare, smettendo di lamentarsi. Questo è il motivo per il quale Dio ha permesso, voluto, che loro patissero la sete. In pratica il Signore voleva che loro tornassero a comportarsi esattamente come avevano fatto all'inizio di questa loro, chiamiamola così, avventura. Quando, essendo ancora prigionieri in Egitto, erano stati informati da parte di Mosè delle intenzioni che Dio aveva a loro riguardo. Vogliamo leggerlo insieme. In Esodo capitolo 4, Esodo capitolo 4, dal versetto 27, vediamo queste parole. Vi ricordate, Mosè viene chiamato da parte di Dio, ma dice: io non sono capace a parlare, non ce la posso fare. E il Signore dice: non hai un fratello? Sì, allora lui si invece parla bene. Vabbè, fate insieme, ok? Quindi a un certo punto il Signore fa in modo che Mosè, in provenienza dal paese di Madian, dove si era rifugiato per 40 anni, incontri appunto Aronne. E il Signore disse ad Aronne: va nel deserto incontro a Mosè. Egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le parole che il Signore lo aveva incaricato di dire e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè e Aronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti. Aronne riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione, e si inchinarono e adorarono. Il popolo prestò loro fede. Il popolo credette. Il popolo fu gioioso nell'apprendere che il volere di Dio era che finalmente questa schiavitù finisse. E quindi il popolo, di fronte a questa notizia, che cosa fa? Si prostra, si inchina e adora Dio. Eppure poi, successivamente, tutte le cose che Dio permette sono motivo di scoraggiamento, sono motivo di frustrazione, sono motivo di paura, di angoscia, di ansia, di dubbio. Allora, una cosa è chiara: non è nel mormorio e nemmeno nell'autocommiserazione che si trova la via d'uscita dalle nostre circostanze avverse. Né nel mormorio né nell'autocommiserazione, bensì nella lode, nell'adorazione, nel ringraziamento, nella gratitudine, nell'aspettativa, nella fiducia, nella pazienza e talvolta nella sofferenza. Nella sofferenza. Pertanto, anche a noi, a tutti noi, può capitare di venire a trovarci in situazioni difficili. Può capitarci di imbatterci in situazioni pesanti, in situazioni, diciamo così, faticose da sopportare, da accettare. Però tutte queste situazioni, lo ripeto, tutte, nessuna esclusa. Tutte queste situazioni sono state permesse dal maestro, uguale, sono state volute dal maestro. Sono state volute dal maestro per una ragione. Quindi, come dovremmo comportarci? Come dovremmo reagire di fronte a questa verità biblica? Cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo fare tutto meno che quello che hanno fatto gli israeliti. Ossia, dovremmo avere fiducia in Dio. Dovremmo abbandonarci con fiducia nelle sue mani. Perché? Perché qualsiasi circostanza che il Signore stia consentendo nella nostra vita, il medesimo Signore sarà in grado di usarla e di farla cooperare al nostro bene ultimo. Magari dal nostro punto di vista non al nostro bene immediato, ma è un errore di valutazione nostro. Perché la scrittura è chiara al proposito. Romani 8:28, non c'è bisogno che lo prendiate, dice che il Signore fa cooperare al nostro bene, al bene di coloro che confidano in Lui per la grazia di Dio, tutte le circostanze, tutte le situazioni. E fa cooperare al bene tutte le situazioni per coloro che amano Dio e che sono stati chiamati secondo il suo proposito, secondo il suo volere. Quindi noi possiamo tranquillamente guardare indietro al nostro passato, vedere anche i momenti difficili, tragici della nostra vita e giungere alla conclusione che tutto quello che è successo per volere di Dio. Perché il piano di Dio era ed è il nostro bene ultimo. Ultimo. La prospettiva eterna. Non dobbiamo dimenticare che siamo stati salvati per grazia. Non dobbiamo dimenticare che nessuno di noi meritava alcunché. E non meritando alcunché, siccome l'uomo in generale non cerca Dio ed è peccatore, incallito, è disubbidiente nei confronti di Dio e fugge, l'uomo naturale fugge da Dio perché teme Dio, al massimo cerca i privilegi che Dio può darti, ma non cerca Dio veramente. Ebbene, se oggi noi siamo alla ricerca di Dio, è per la grazia di Dio. Perché Lui ci ha amato per primo ed è per questa ragione che quello che conta maggiormente è il nostro bene ultimo, dove trascorreremo l'eternità, l'eternità, un oggi senza fine. Ecco il nostro bene ultimo quanto è importante ed è a quello che dobbiamo pensare ed è a quello che appunto dovremmo far riferimento quando le circostanze ci sembrano totalmente contro di noi. No, non sono contro di noi. Sono permesse da Dio, sono volute da Dio, perché hanno un obiettivo, hanno uno scopo che oggi noi tutti facciamo fatica a comprendere, ma hanno uno scopo. E la scrittura ci garantisce, perché questa è una promessa, ci garantisce Romani 8:28 che tutte le cose cooperano al nostro bene ultimo, quello che è stato, quello che è e quello che sarà, fino a quando il Signore non tornerà a prenderci o fino a quando ciascuno di noi non morirà. Siamo d'accordo? Questo dice la Scrittura. Allora, torniamo al racconto. Dio ordina a Mosè di mettersi di fronte al popolo e di prendere il bastone, quel bastone con il quale aveva dato l'inizio a segni miracoli straordinari. Dio gli ordina di prendere quel bastone, di mettersi di fronte al popolo e di colpire la roccia sulla quale lui stesso si troverà. Il Signore sopra la roccia. E Mosè viene chiamato a percuotere quella roccia con quel bastone. Affinché succeda che cosa? Affinché da quella roccia scaturisca acqua in abbondanza per dissetare tutti quanti, 2 milioni di persone più il bestiame. Da quella roccia. Da quella roccia indicata da Dio. E possiamo star tranquilli che questo è esattamente ciò che succede. Mosè ubbidisce agli ordini, percuote la roccia. Acqua, acqua, acqua in abbondanza per tutti. Ora, che cosa significa tutto questo per noi oggi? Cominciamo con il definire bene che cosa simboleggiasse quella roccia. Vogliamo prendere insieme Prima Corinzi 10. Prima Corinzi 10. Dal versetto 1. Prima Corinzi 10. Non voglio, infatti, che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo. Questa roccia era Cristo. Quindi nel momento in cui Dio parla al suo servo e gli dice: io sarò là sopra e tu percuoterai quella roccia e da quella roccia scaturirà l'acqua, quella roccia simboleggiava il nostro Signore, simboleggiava il Maestro. Detto questo e tornando ai giorni nostri, tornando alle nostre problematiche, tornando alle nostre delusioni, tornando alle nostre difficoltà, tornando al nostro smarrimento talvolta di fronte a determinate circostanze avverse, come dovremmo reagire? Dovremmo reagire esercitando la nostra fede. Abbiamo parlato mercoledì sera della fede. E abbiamo parlato della fede dicendo che la fede, che è un dono di Dio, è una fede che salva alcuni, è una fede che non salva altri, è una fede che agisce, è una fede che protegge, è una fede che ci permette di perseverare. E per quanto riguarda questo ultimo aspetto, vorrei che leggessimo insieme un ultimo versetto e poi chiudiamo. E si trova questo versetto in Prima Pietro 6, capitolo 1, 6, 7. Prima Pietro, capitolo 1, i versetti 6 e 7. E vi prego di, diciamo così, ascoltarli e di comprenderli per la grazia di Dio, assimilandoli dentro voi stessi. Dice così: perciò voi esultate. Cosa dobbiamo fare? Voi esultate. Cominciamo a farlo a prescindere, ok? Dovete esultare. Vogliamo esultare? Esultiamo, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Anche se ora, per breve tempo, dove il concetto di tempo è un concetto relativo, perché breve è Dio che decide quanto breve, però dice, anche se ora, per breve tempo potrebbe anche essere, dico una cosa scioccante, tutta la vita, perché di fronte all'eternità, breve, un vapore. Non dico che sarà così. Uno dice, no, no. Il Signore sa. Comunque dice, esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Allora, mettiamo insieme, lasciamo perdere la parte centrale, mettiamo insieme la prima parte del versetto 7, dice, affinché la vostra fede, poi andiamo alla fine, dice, affinché la vostra fede sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Questo è l'intento, questo è il fine ultimo, affinché la nostra fede nelle prove che Dio permette, vuole, possa essere tale da dare motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Detto tutto questo, la domanda che possiamo farci questa mattina è: il Signore è in mezzo a noi? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Indipendentemente da cosa stia succedendo, indipendentemente dal fatto che dal nostro punto di vista le prove che Lui sta permettendo o volendo siano molto gravose, eppure comunque, come abbiamo letto, Lui se ne serve per il nostro bene ultimo, perché Lui vede esattamente che cosa ci attende e sa perfettamente da dove ci ha tirati fuori. Quindi, siccome l'elezione o la predestinazione di coloro che vengono salvati per grazia è qualcosa che è avvenuto quando i cieli e la terra ancora non c'erano, beh, sappiamo che Dio ha un proposito, sappiamo che Dio ha un piano. E se Lui ci ha dato grazia di conoscerlo personalmente, quello che Lui ha iniziato in noi lo porta a compimento, lo porta fino alla fine. Ecco il motivo per il quale, numero uno, a questa domanda che ci capita di porci, dobbiamo sempre e comunque dare una risposta chiara. Assolutamente sì, è con noi, è al nostro fianco, non ci lascia e non ci abbandona. E possiamo stare certi che qualsiasi cosa Lui stia permettendo e permetterà, è per il nostro bene, è per il nostro bene. È stato un bene per me, dice il salmista, essere afflitto affinché imparassi i tuoi statuti. È stato un bene, questo è il giudizio del salmista. È stato un bene per me passare nel deserto, perché in quel deserto io imparassi i tuoi statuti e conoscessi la tua parola. Amen. Quindi, qualsiasi cosa ci possa accadere, confidiamo nel Signore. Il Signore è in mezzo a noi? Sì. Assolutamente sì. Amen. Vogliamo pregare. Signore, ti vogliamo benedire in questo giorno, ti vogliamo rendere grazie per il tuo piano, per il tuo proposito, per la nostra vita, e ti vogliamo ancora una volta ringraziare per questa parola, per come attraverso la parola, Signore, tu ci guidi, tu ci fai comprendere quale sia il tuo disegno, quale sia il tuo piano, quale sia il tuo volere. Grazie, Signore, per il privilegio straordinario che abbiamo di conoscerti personalmente. Grazie, oh Signore, perché ti è piaciuto attirarci a te e farci camminare insieme a te. Grazie per il tuo piano, grazie per il tuo proposito, grazie per il tuo volere. Grazie che tutto ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi e ciò che vivremo da oggi in avanti fa parte di un piano meraviglioso che noi sicuramente talvolta non comprendiamo, ma rimane meraviglioso perché è il tuo piano, Signore. E quindi grazie per il tuo volere, grazie per il tuo desiderio, Signore, di formarci e di permettere determinate prove nella nostra vita affinché noi possiamo superarle alla gloria del tuo nome, Signore. Grazie, Signore, per come viene fatta la tua volontà nella nostra vita ed è quella, Signore, che noi ti chiediamo, la tua volontà, il tuo proposito, il tuo volere si compiano nella nostra vita. Voglio benedire, Signore, ogni mio fratello e ogni mia sorella qui presente. Benedico anche i miei fratelli e le mie sorelle che non hanno potuto essere presenti oggi. Benedico coloro che ascolteranno questo messaggio attraverso il nostro sito web, Signore. Grazie, Padre, per il tuo meraviglioso proposito. Confidiamo in te e ne siamo certi, ne siamo sicuri. Tu sei con noi. Sempre. Tu non ci lasci e non ci abbandoni. E per questa ragione, Signore, non abbiamo nulla da temere, perché tu sei il nostro Signore, la roccia, Signore, la roccia dei secoli. E quindi grazie per ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.